ho cominciato ad occuparmi di fotografia.
Non dico né Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà in
anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione.
Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
The universe's biggest camera store.
Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
Discorsi fotografici.
Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast Discorsi Fotografici. Con noi c'è come sempre Federico. Ciao Federico.
Ciao a tutti.
Oggi Federico ha un po' di voce bassa, ma comunque rimani con noi. E abbiamo un ospite che molti già conoscono, perché abbiamo già parlato con lui. C'è Paolo Avezzano. Ciao Paolo.
Ciao Federico, ciao Silvia, ciao a tutti.
Allora, io prima di iniziare volevo annunciare che Paolo ha una grande novità per tutti noi. Voi sapete che lui è anche beta tester di Adobe, abbiamo parlato di Lightroom con lui e Paolo ci ha detto, ve lo anticipo io, che fra un paio di mesi Adobe farà uscire Aperture 4. Vero Paolo?
Cioè, ormai hanno deciso di collaborare, perché purtroppo hanno visto che dall'altra parte a Cupertino non c'è una gran voglia di lavorare. Spero che non ci stia di nuovo ascoltando nessun dipendente della Apple.
No, a parte gli scherzi, allora noi prima di cominciare sul serio vogliamo ricordare due cose. Intanto il nostro workshop con Giuseppe Andretta del 1 giugno, di cui adesso Federico ci parla un attimo brevemente.
Sì, chiedo scusa, ho un po' di laringite. Il workshop riguarda la gestione del colore dallo scatto fino alla stampa, che poi è la materia in cui è molto bravo Giuseppe. Si terrà, come hai detto te Silvio, il 1 giugno, ed il programma è abbastanza intenso, nel senso che ci saranno tanti argomenti da affrontare. Poi Giuseppe è una persona molto molto sensibile, quindi è aperto a domande, paziente, vi spiega tutto. In pratica andremo dai cenni di colore digitale in fotografia, come, quali sono i profili, cosa sono i profili CC, a cosa servono, come impostare il colore in Photoshop e in Lightroom, eventualmente anche, visto c'è Silvio, anche in Aperture forse. E andremo a vedere le prove colore, i colori fuori dal gamut, che cos'è un gamut ovviamente, come si profila la macchina fotografica, come si profila la stampante e via dicendo. Per cui sarà una bella giornata il 1 giugno, sì. È una domenica. Allora, il costo è di 50 euro, sebbene sul sito voi troviate ancora scritto quindi fino al 15 aprile 50 euro, mentre dopo il 15 aprile 65, in realtà abbiamo preferito conservare il prezzo di 50 euro. Il workshop è già attivo, quindi si farà, per cui vi aspettiamo. Il pagamento si può fare solo tramite bonifico, in modo tale che sia tutto tracciato. Sì. Riceverete poi una ricevuta regolare, nonché il diploma autografato dal docente.
Ricordiamo il sito workshop.discorsifotografici.it, c'è il programma completo molto dettagliato e anche le istruzioni che Federico ci ha ricordato per iscriversi. Tutte le modalità di partecipazione, il luogo, le ora e così via. Un'altra
dopodiché,
cosa...
Mm-hmm. No, dopodiché volevo dire, ricordiamo la collettiva Fotogem.
Esatto.
Allora, vai Silvio.
Sì, per la collettiva Fotogem, questa manifestazione con cui abbiamo parlato con Lisa Bernardini, no? L'altra puntata del podcast, stanno arrivando tantissime foto. Questa collettiva vedrà diciamo l'esposizione di 40 scatti selezionati nel Forte San Gallo a Nettuno l'ultima settimana di agosto. Ci saranno come ospiti fotografi e quindi anche diciamo così giurati, se volete, comunque le vostre foto saranno viste, apprezzate e votate da Franco Fontana, da Oliviero Toscani. Quindi insomma ragazzi datevi da fare, perché quest'anno veramente ci sono occasioni uniche anche per farsi vedere. Non sono pochi quelli che ormai, siamo alla quarta edizione, grazie anche alla collettiva Fotogem, hanno cominciato ad entrare un po' nel mondo professionista. Io ho visto ad esempio il nostro ascoltatore, ecco, Michele Berti, che è diventato uno di quelli di Franco Fontana. Noi l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, si è piazzato credo terzo o secondo nella lettura di portfolio. Insomma è una bellissima vetrina per farsi conoscere, ma anche semplicemente per partecipare e vedere la propria opera esposta, insomma, vicino appunto ai grandi maestri della fotografia. Quindi ricordo brevemente le modalità di partecipazione: bisogna inviare lo scatto, il tema è attraverso le pieghe del tempo, lo scatto è inviato a info@discorsifotografici.it e a occhiodellarte, tutto attaccato, @gmail.com, e poi sarete contattati chiaramente se sarete selezionati. Noi ci vediamo con Lisa Bernardini a Nettuno, appunto l'ultimo weekend, diciamo i giorni più importanti sono dal venerdì alla domenica di agosto, e con ospiti internazionali. Allora, andiamo avanti con la puntata, iniziamo con il primo argomento per cui diciamo abbiamo coinvolto Paolo Avezzano. Prima chiaramente scherzavo su Aperture 4, purtroppo, ma con Paolo parleremo della novità, no? Del momento che voi... Tu e Federico avete potuto anche apprezzare perché siete iscritti alla Creative Cloud di Adobe, che è appunto Lightroom Mobile, che non è più una semplice applicazione, no? Per tablet, per iPad, eccetera, ma è qualcosa di più approfondito. Quindi parliamone un po' insieme, magari ecco, inizia tu Paolo, ci parli anche un po' della gestione colore su iPad, visto che parlavamo del workshop finora e non abbiamo ancora toccato questo argomento a fondo con un professionista, vai.
Allora, per togliermi questo peso sullo stomaco, finalmente possiamo parlare di Lightroom Mobile, perché per mesi si rincorrevano questi rumor di un Lightroom for iPad. Del resto, ed era stato un errore, non era stata una mossa di marketing, a gennaio scorso, se non sbaglio, era trapelata proprio una pagina di acquisto, di una sottoscrizione di Lightroom for iPad, $99 all'anno, una cosa del genere. E Lightroom Mobile, così si chiama, è quel tentativo con cui Adobe cerca di riavvicinare due mondi che nel frattempo si erano molto allontanati l'uno dall'altro, e cioè quello della fotografia, per così dire, seria, quindi del professionista, del fotoamatore evoluto che scattano con una mirrorless, con una reflex, comunque con una macchina più impegnativa rispetto a un cellulare, e il mondo mobile. Perché se fino a 5-6 anni fa, quando ancora gli smartphone erano agli albori e i tablet praticamente non esistevano, tutto il mondo dell'informatica nasceva e moriva sul computer. E Tom Hogarty, che è uno dei product manager di Lightroom, già da tempo, ma non perché fosse solo lui a pensarlo, si è reso conto di come invece c'è questo fortissimo scostamento tra il mondo di Instagram, per così dire, quindi della foto scattata in un istante, ritoccata in due istanti e subito condivisa, e la fotografia molto più lenta, molto più ragionata, cosa che non necessariamente è un male, si intenda, molto più lenta e ragionata, che nasceva e moriva sul computer. Quindi hanno cercato di trovare un modo per riunire un po' tutte queste cose, possibilmente cercando di rendere più potente questo ecosistema, in modo che ciascun componente renda migliore gli altri. E Lightroom Mobile, che per adesso lo vediamo soltanto su iPad, e la versione per iPhone è in sviluppo, lo posso dire perché è stato pubblicato sul sito Adobe,
sì, sì.
Quindi non rischio nulla, e è evidentemente una versione 1.0, quindi io raccomando a tutti di provarla, perché comunque anche per quelli che non sono sottoscrittori del Creative Cloud è possibile provarla per 30 giorni. senza nessun impegno, non c'è niente di automatico alla fine di questi 30 giorni. Consiglio di provarla, però tenendo bene in mente che per quanto alle spalle ci sia Adobe, quindi un colosso del mondo dell'immagine, è e resta una 1.0, e siccome io ho seguito lo sviluppo di molte applicazioni per iPhone e iPad anche al di fuori, diciamo, dell'universo fotografico di Adobe, e una 1.0 già così matura e stabile è comunque, ecco, un ottimo traguardo. E per quanto riguarda invece il discorso della gestione del colore, allora, è anche questo un mondo in fermento, nel senso, come penso più o meno tutti quelli che hanno un iPad sanno, non esiste la gestione del colore. E iOS è un sistema operativo semplice, non banale, però che ha deciso fin dalla nascita di non includere alcune funzionalità, quelle di OS X, quindi del sistema operativo per computer, proprio per fare sì che rimanga semplice. Allora, noi ci siamo trovati fin da subito un po' in difficoltà con lo sviluppo di Lightroom per iPad, quindi Lightroom Mobile, perché possiamo mostrare fotografie, possiamo anche modificare fotografie, quando dico modificare intendo anche proprio esposizione, contrasto, saturazione e così via, su un dispositivo che effettivamente non ci sta mostrando i colori esatti. E quindi ci sono delle problematiche sia tecniche che filosofiche che non possono essere ignorate. Ora, se Lightroom Mobile viene inteso come, e non c'è nulla di male, come aggancio per cercare di calamitare un po' di utenti che ancora non hanno Lightroom per desktop, che in realtà si chiama semplicemente Lightroom, ben venga. Quindi io comunque vedo la foto sull'iPad come la vedrei con Instagram, la vedo anche lì, i colori sono gli stessi e alla fin fine non mi cambia la vita. Diventa solo leggermente più complicato per quelli che invece partono già da un Lightroom funzionante magari da anni con un catalogo abbastanza esteso e da lì sincronizzano foto sull'iPad. Effettivamente i colori sono un po' diversi. L'unica azienda che per ora sembra aver voluto fare un passettino avanti nella direzione giusta è la X-Rite, ovviamente, che è un colosso del mondo della gestione del colore, che ha rilasciato un programma, una soluzione per così dire, che si chiama Color 2. E in buona sostanza si scarica un'applicazione, si prende un colorimetro che può essere l'iOne Display Pro o il Color Monkey Display, si appoggia proprio sul display dell'iPhone o dell'iPad, perché funziona per tutte e due e anche credo per tablet Android, ma non sono sicurissimo, e niente, si lancia questo processo e lui, come se fosse il display del computer, va a costruire un profilo del dispositivo. Effettivamente alla fine del processo, aprendo nella galleria del programma le foto già presenti sull'iPad e guardando il prima e il dopo, si nota che un certo miglioramento c'è stato. Qual è il problema? Che saranno i singoli software a dover scegliere se implementare o no questa soluzione Color True e integrarla all'interno del proprio programma, e comunque non è una soluzione perfetta. Quindi venendo da l'iOne Display Pro, quindi con iOne Profiler come programma professionale di calibrazione del monitor, ci si rende conto di come la soluzione per iPad sia estremamente più limitata, e siccome l'iPad stesso come schermo non potrà mai essere di qualità come un ASO o un LaCie o comunque pannelli ad altissima qualità, non possiamo aspettarci di ottenere un risultato identico a quello che si vede su uno schermo professionale. Purtroppo però, tutti i bei discorsi, Lightroom Mobile non supporta Color True, quindi ci vuole per adesso ancora un po' di sforzo e di fantasia quando si vanno a modificare le immagini. Non pensate di modificare l'immagine tutta sull'iPad e direttamente stamparla, lo sconsiglio se, soprattutto se è una foto molto grande, però ecco, è già un primo passo.
Io avevo chiesto a Federico tempo fa, visto che lui è utente Lightroom sia per desktop che per iPad, no? Avevo chiesto ingenuamente, insomma, se sull'iPad andassero a finire i file RAW veri e propri. Il processo è un po' diverso, no? Federico, lo puoi magari spiegare per chi è ancora indeciso se prendere l'applicazione, se iscriversi e così via? Magari ti aspettano lo stesso tipo di flusso di lavoro su iPad piuttosto che su computer.
No, questa tra l'altro penso che è una informazione che io ho chiesto direttamente a Paolo via email appena uscita, perché era una cosa che avevo notato immediatamente, perché quando è uscito Lightroom Mobile, tra l'altro per i sottoscrittori è arrivata una bellissima email di Adobe: caro Federico, cioè, ha scritto adesso puoi installare senza costi aggiuntivi sul tuo dispositivo mobile Lightroom, provalo immediatamente. Per cui c'era, questa è stata una sorpresa per me, la mattina l'ho trovato nella posta elettronica e ho detto vabbè, vediamo, prendiamo un file dell'A7R che sono circa 36 mega, vediamo cosa succede. Il trasferimento è durato circa 2 secondi.
Dice accidente.
Quindi in pratica ho immaginato che hanno sfruttato in pratica l'anteprima avanzata dell'immagine, non il file stesso. E infatti è così. Esatto. Mi è piaciuto moltissimo. È particolarmente comodo secondo me per certi aspetti e diciamo che più ha fatto bene Paolo a ricordare il fatto che è una versione 1, ma certamente è già un ottimo software. Mi piace molto la filosofia che si può andare a toccare con le dita o con una penna i punti dell'immagine. E il sistema di gestione delle regolazioni è molto interessante, secondo me hanno fatto una piccola cosa che io lo dico personalmente, spero che non venga ereditata dalla versione desktop, che è la questione degli effetti tipo i bianchi e neri eccetera, che è una miscelazione praticamente automatica dei vari colori, la versione bianco e nero. Se voi fate poi la sincronizzazione, andate sul desktop, quella che era ad esempio contrasto avanzato, adesso Paolo magari se li ricorda meglio tutti i vari effetti che, sì esatto, trovate in realtà, non so, il rosso spinto, il verde diminuito eccetera. Sì, per il resto io l'ho trovato particolarmente comodo, c'erano voci che parlavano, no, inutile eccetera eccetera, invece è una cosa diversa fondamentalmente, e la traduzione dal desktop al mobile secondo me è avvenuta molto bene.
Sì, sono sempre di più i fotografi che adesso utilizzano tablet, nello specifico iPad magari per il display retina e così via, come portfolio mobile, digitale, no? Anche per clienti insomma che non siano per forza fotografi d'arte o quello magari appunto per presentare il proprio prodotto, è più veloce, più facile, più pratico, e quindi effettivamente molti di questi fotografi utilizzano Lightroom e quindi l'applicazione sembra appunto perfect companion, come dicono negli Stati Uniti, per appunto il fotografo. Che deve anche vendere, no Paolo? Tu che ne pensi?
Beh, sicuramente rispetto ai programmi tradizionali di portfolio, che ancora uso per carità, avere un Lightroom mobile installato sull'iPad consente di avere un portfolio che è un pochino più intelligente, più interattivo, più dinamico, anche perché, e questo poi verrà anche nella seconda parte dell'introduzione al Lightroom Mobile sul blog, ci sono appunto degli scenari in cui il classico portfolio statico, quindi con immagine esportata, copiata sull'iPad, mostra i fianchi, perché se io davanti al cliente voglio o dire quali foto mi piacciono, quali no, o anche semplicemente rimodificare leggermente esposizione e contrasto perché il cliente dice la foto è bellissima ma la vorrei che sia un pochino più chiara, con un Lightroom Mobile posso, in presa diretta davanti al cliente, quindi o farlo fare addirittura al cliente perché è solo questione di spostare un dito, sì, dire ok, sistema la foto, così ti va bene, sei sicuro, io torno a casa e già la trovo sul desktop che è pronta come l'ha voluta il cliente, a quel punto teoricamente non sarebbe più lamentare. Però insomma, rispetto al portfolio tradizionale, ha quel passetto in più che può essere utile in alcuni casi.
Sì, in effetti è una cosa a cui non avevo mai pensato, poter appunto modificare in diretta, no, in base alle esigenze del cliente, la fotografia, o farla modificare addirittura a lui.
Sì, sì.
Questo è interessante, sì, insomma. Ecco, noi andiamo avanti.
A quel punto te la scatti da solo la foto. Il fotografo
fai tutto te. Quando hai fatto te la stampa,
comunque
fai
utile.
Tutto te.
Hai ragione Paolo, perché la cosa è molto, cioè a prescindere dalla corretta corrispondenza tra i colori, in realtà uno può già iniziare a modificare l'esposizione, andare a ritoccare ad esempio i tagli eventualmente eccetera, e ritrovarsi i settaggi già impostati poi nella versione desktop. che non è male.
Ah sì, perché poi la verità sta in mezzo. Quando dico che i colori non sono perfetti, è vero, ma non sono perfetti non significa che se sull'iPad io vedo verde torno a casa ed è fucsia, significa che se vedo, sì, un verde, certo, sarà magari un pochino più giallo, un pochino più azzurro. Però se davanti al cliente, grosso modo, l'immagine è finita, torno a casa e mi accorgo davanti a un buon monitor ben profilato che in realtà il colore non era esattamente quello, rifinisco in 30 secondi e la foto è pronta, quindi il crop è pronto, più o meno i toni sono pronti. Quindi questo già vuol dire non dover fare quei soliti salti con email avanti e indietro, ti va bene così, preferisci cosa, ma proprio siamo di fronte io e lui, la quasi finalizziamo e la concludo tornando in studio.
C'è... ti volevo dire solo, sì, una cosa, ma forse non lo so, tu sei più dentro, però io incomincio un po' a sentire l'esigenza di avere dei preset proprio nella macchina fotografica presi da Lightroom. Già parlo ad esempio di importazione, ma anche alcuni preset che io vorrei. Ormai i cellulari comunicano con le macchine fotografiche, l'implementazione si sta piano piano estendendo quasi a tutti i prodotti, e io già inizio a sentire un po' l'esigenza di avere il software desktop che comunica con la macchina fotografica, nel senso, oggi vado a fare questo shooting, voglio già l'importazione fatta così, già so che farò questa cosa qui, per cui nella macchina il software vorrei che già sapesse queste cose.
Quindi diciamo qualche cosa in questo passo già c'è. Nel senso che alcune marche, ora purtroppo non posso entrare tanto nei dettagli perché ci sono anche alcuni modelli che devono uscire, però alcune macchine fotografiche, per lo più non reflex ma mirrorless, che paradossalmente sono molto più intelligenti delle reflex, riescono a salvare all'interno del file delle indicazioni, non tanto su distorsione della lente e così via, ma anche proprio su come è stata scattata la foto, né più né meno quello che ho quando apro magari la foto fatta con una Nikon e l'apro con View NX o Capture NX e già capisco, già si ricorda quali erano stati i settaggi impostati sulla macchina, sì, fotografica, e quindi sviluppando il RAW, no, ti permette di ottenere qualcosa di simile. Ecco, lì si stanno muovendo in quella direzione e purtroppo però non si stanno facendo grandi passi, e avanti a dire riesco a scattare una fotografia già con i preset magari messi di Lightroom, importo in Lightroom e tutto già pronto, qui purtroppo siamo ancora molto distanti, più per questioni penso filosofiche dei produttori di macchine fotografiche che non per limiti tecnici.
Allora, noi adesso andiamo avanti, c'era un periodo bellissimo in cui ogni puntata del podcast c'era un aggiornamento di Aperture, adesso questo periodo purtroppo è finito.
Ma c'è anche un aggiornamento Nikon, e c'è in realtà l'aggiornamento Nikon.
Esatto, magari poi
te lo ricordi? Che è praticamente il rumore è stavolta sulla nuova, sull'evoluzione della D300S, è una cosa di cui si chiamerà 9300, mi pare.
Sì, e che forse la D400 che io e Paolo aspettiamo.
Esatto, io comunque lo spumante in fresco aspetto Silvio.
ti vengo a trovare Livorno, dai. Anche perché Livorno è stata la prima città su cui ho sperimentato la 300S, per cui
sappi. Hai visto, sì, visto.
Fate le foto ai gabbiani. Comunque dicevo, c'era un periodo in cui ogni podcast usciva un aggiornamento, adesso questo periodo è finito, ne è iniziato un altro in cui ogni 2-3 podcast esce un nuovo obiettivo Sigma. Nel senso, non è ancora uscito, però sul sito Sigma Rumors si parla di un obiettivo che è molto molto probabile che esca per il prossimo Fotokina, che fa parte della famosissima ormai serie Hart, ed è un 24 mm f1.4. Io oggi ho visto un'infografica che ci ha mandato Federico, noi amici, diciamo, su l'ultimo Sigma, il 50 mm, confrontato con altri rispettabili rivali, e che li batteva tutti, no Federico? Era Dxomark, giusto, quello che ci hai mandato?
Sì, sì. Sì,
chissà, sì, questo 24... Sì, questo 24 mm f1.4, ecco, già, cioè, una lente difficilissima anche da produrre, no, se vogliamo. Tu come la vedi?
Beh, innanzitutto ricordiamo un po' la storia del 50 mm, perché il prezzo è uscito il 10 aprile, noi l'abbiamo seguito tramite Twitter annunciandolo un po' come si fa con le azioni, e ha sbancato, nel senso che nessuno si aspettava un prezzo del genere, e in effetti andando al cambio con l'euro abbastanza forte in questo momento, se viene rispettato il cambio, non vengono aggiunte altre cose, con le tasse eccetera dovremmo stare intorno ai 900 euro massimo come prezzo di per questo 50 mm, che è leggermente inferiore al 55 mm Zeiss, considerato che però costa 4.000 euro esatto. E non ha l'autofocus, 4.000 dollari scusate, e non ha l'autofocus. Per cui avere una lente da meno di 1.000 euro con una qualità che è paragonabile a uno Zeiss, ma andando poi a fare il confronto con gli altri Zeiss, e ad esempio anche mi sembra nell'immagine che avevo messo oggi su Twitter era paragonato per esempio al 50 mm 1.2 Canon, diciamo che sono 6 o 7 punti di differenza nel valore, nel giudizio finale, non è poco. Per cui adesso il fatto che esca un 24 mm, in realtà tutti attendevano l'85 mm, tant'è vero che la Zeiss ha annunciato che per il fotochina uscirà questo 85 mm, Sigma ha spiazzato tutti e ha detto no, noi facciamo uscire il 24.
Infatti molti attendevano anche il 135 f1.8, insomma.
E poi ci sarà il 200, abbiamo finito, abbiamo rifrescato la fotografia classica, l'abbiamo. Sì. Beh, io sono felice perché questo qui non fa altro che alimentare poi la ricerca di lenti buone, però non so tu Paolo, hai visto che comunque questi obiettivi non riescono poi a sfruttare tutti i megapixel delle macchine nuovissime.
Io quello che posso dire è, ormai si parla più di Sigma che dei selfie, perché stanno tirando fuori degli obiettivi che sono eccezionali, sembra quasi anche un po' stucchevole, perché in tutti i podcast, in tutte le lingue, su tutti i blog se ne parla, ma è vero, io non ho avuto per adesso l'onore di provare un 35 mm, tantomeno un 50, però ho utilizzato per una decina di giorni il 18-35. E io sono rimasto a bocca aperta, cioè si tiene in mano un oggetto che si dice questo è veramente un gioiello, è bello perché quando si usa si sa che a qualunque diaframma si scatti, ma non sto dicendo una battuta, a qualunque diaframma si scatti è nitido, quindi avete presente come quando nei primissimi corsi di fotografia, quando prendete la prima macchina fotografica in mano, vi dicono se c'è poca luce abbassa il diaframma, se c'è tanta luce chiudi e tanto va bene lo stesso, dopo un po' capite che se invece a tutta apertura ho chiuso al massimo la foto assolutamente perde di nitidezza, diventa una cosa inguardabile. Ecco, no, con quegli obiettivi si può tornare a una fotografia teorica, quindi dove veramente puoi scegliere il diaframma che ti pare. Sono delle lenti straordinarie. Io non ho ancora provato il 120-300, quello che se non sbaglio Federico Madonna. Diceva che pesa più o meno 1000 euro al chilo.
No, vero? Guarda, quell'obiettivo io
penso sembra che straordinario.
Lo prendo, costa tanto, sono indeciso, ma quello è un altro obiettivo meraviglioso. E veramente guarda, il 35 mm ti posso garantire ti darà la stessa sensazione del 18-35.
No, infatti tentano queste cose.
Cioè, nel senso, ecco, questa è una cosa che magari non ne parliamo mai molto spesso, e mi è anche capitato di sentire, ma sono costosi, eccetera. E quindi in realtà dire che adesso la fotografia è accessibile a tutti in realtà comunque non è vero, perché le cose buone costano, però proprio montare sulla macchina un obiettivo così, scattare una foto a 1.4 e vedere l'immagine perfetta. Io la prima foto che ho fatto quel Sigma 35 mm è stata una chiesa, fuori dal negozio c'era una chiesa, non c'era distorsione, era perfetta, a 1.4, chiuso il diaframma e lì proprio e queste cose stanno sono state ereditate sul 50 mm, presumo anche sul 24, non so se lei il Tor Rumor già hanno anticipato che non costerà come gli altri due. Quindi già hanno messo
stanno sì, tanto sono coerenti, stanno aumentando presso dal 35 al 50 aumenta, al 24 aumenta, poi infatti faranno uscire piano piano al 200.
In realtà sta un po' più, dovrebbe essere uguale al 35 più o meno.
Vediamo, più, sarei felice anche di questa cosa.
Io in realtà finché non lo c'è, cioè, il prezzo americano è in linea con il 35, mentre a me quello mi preoccupa è l'importazione dell'oggetto che diventa, secondo me faranno, venderanno tanti modelli anche in questo caso.
No, ma sicuramente
caso,
da quando ora Sigma ha fatto il patto col diavolo, perché non c'è spiegazione logica oltre che un patto col diavolo, sta tirando fuori in effetti questi obiettivi che non sono una qualità straordinaria, ma appunto il prezzo, come dicevi, rispetto alle Zeiss Otus è straordinario. Io leggevo di un post di un fotografo che aveva uno Zeiss Otus 55 mm e si lamentava del fatto che ogni volta che deve viaggiare con questo, ovviamente non se lo porta appresso, se lo fa spedire con queste Pelican super carrozzate eccetera eccetera, spedizioni costosissime. È arrivato un altro e dice: con lo stesso costo dello Zeiss te ne prendi 4, uno te lo tieni in studio, uno te lo porti appresso, uno vai di me, uno mandi di là.
Giusto.
Non hai bisogno di spedirti, te ne compri uno per ogni posto dove devi andare e ti avanzano ancora soldi, ti avanzano soldi. Quindi insomma fa riflettere questa cosa.
Beh sì, io credo che, te lo posso dire come esperienza sulla 7R, perché la Sony mi ha mandato il 35 mm, che è praticamente una lente che non vale 800 euro, non so quanto lo vendono, non li vale assolutamente. Però siccome se tu vai a leggere sui blog chi l'ha provato, ti diranno solo perché c'è scritto Zeiss. Mm-hmm. Però non è corretto, nel senso che io mi aspetto dalla Zeiss un obiettivo serio e performante, mentre se tu guardi la distorsione nelle foto per esempio di architettura eccetera, fai una foto dove ci sono palazzi e praticamente c'è una distorsione eccessiva misurata pure per esempio da Dipperò, per cui diciamo che il brand in questo caso conta parecchio sul prezzo.
Sì.
Invece Paolo, che ne pensi della A7S? Ormai
dopo,
Sony praticamente
qui, una dopo l'altra
come
anche
la,
qui
dopo come la Sigma ormai pure la Sony tira fuori modelli uno dietro l'altro.
Io devo dire effettivamente, come la Sigma appunto per gli obiettivi, la Sony mi sta piacendo. Io come sapete sono un fotografo, per quel che vuol dire, non vuol dire nulla, nikonista, diciamo così. Se Nikon e Canon stanno dormendo, una più dell'altra, non dico quale, la Sony sta tirando fuori dei gran bei modelli, soprattutto ne tira fuori tanti, e non ha paura di spaventare. Cioè, i mostri sacri si vede che hanno veramente il terrore di tirar fuori qualcosa di leggermente diverso dal passato. Sony sta tirando fuori delle gran belle macchine fotografiche che funzionano bene. Del resto, guardando anche la classifica dei sensori su DP Review, tutti i primi sensori praticamente sono prodotti da Sony, progettati da Sony o comunque coprogettati da Sony. Quindi evidentemente sa lavorare bene in questo senso. Effettivamente anche con la Sony A7S, appena io l'ho scoperto, l'ho subito dovuto twittare perché lo pensavo, sono riuscito a tirar fuori una macchina fotografica intelligente. Cioè ci sono tanti videografi, anche se ai fotografi piace pensare che esistano soltanto loro e nessuno faccia film, però ci sono tanti videografi che hanno sempre detto: io non ho bisogno di tanti megapixel, ma ho bisogno di tanta sensibilità, e visto che il mondo va in quella direzione io ho bisogno del 4K, tanto ormai che sia una moda, che sia una necessità, li stiamo andando. Allora, invece di avere la macchina fotografica da 36 megapixel che poi ti scatta però solo in full HD, per esempio la D800, e con un'immagine nemmeno più di tanto nitida, la Sony dice: ti faccio un sensore che è soltanto 12 megapixel, quando si scatta in 4K utilizzo gli 8 megapixel centrali, quindi c'è anche un minimo di spazio di tolleranza per la stabilizzazione, e ti arrivo a delle sensibilità che sono straordinariamente alte. Non è eccezionale come foto, come risoluzione, perché sono 12 megapixel, come quello che uso io oggi, però quello che fa, lo fa e lo fa bene. Ecco, quindi il coraggio di dire: non faccio uno strumento inseguendo così soltanto dei numeri, ma prendo tre fotografi, li chiudo in una stanza, chiedo loro di cosa avete bisogno e poi faccio quello che hanno chiesto, che sembra che nessun altro arrivi a questa rivelazione, cioè di chiedere a chi poi dovrà usarlo di cosa abbiano bisogno.
E questa è una
l'unica osservazione molto acuta. Forse l'unico collo di bottiglia di tutta, l'unica imperfezione forse è il fatto che il 4K non ha bisogno di un hard disk esterno in pratica.
Ahimè sì, non possono fare la macchina perfetta, altrimenti anche loro potrebbero smettere di innovare, devono aggiungere qualche bischerata, scusate il toscanismo, ma devono mettere in ogni modello. In questo caso è la conseguenza di questo 4K che ha bisogno di grandi risorse, soprattutto come bitrate, è che non si può scattare nativamente al 4K, ci devo attaccare un accrocchio è un termine tecnico, che permette di registrare sul dispositivo esterno effettivamente un flusso video 4K. Questo purtroppo è imbarazzante perché è uscita poco dopo la Panasonic GH4, che è molto più piccola mirrorless, che nativamente riesce a scattare dei filmati 4K. Però d'altro canto chi fa video di un certo livello è abituato a portarsi un po' di peso sulle spalle, quindi alla fin fine non dovrebbe essere un grossissimo problema.
No, ma Sony comunque già dai tempi del mini disc, no, ti costringeva comunque a comprare due cose della Sony, qualunque fosse, io ricordo tra cuffie o appunto telecomandi particolari, bisognava avere
i microfoni,
un paio di cose della Sony, esatto, bravo Federico.
Poi c'è il display loro, eccetera.
Sì.
Diciamo che su questo non si sono mai smentiti sugli optional. Allora, voglio ricordare velocemente le caratteristiche tecniche. È un full frame da un 35 mm, anche l'A7S. Mi sembra che il prezzo sia sui $4,000, o sbaglio, non mi ricordo. Comunque è un prezzo impegnativo.
Assolutamente.
E il processore di immagine è lo stesso presente sulla tutta la serie A7, cioè il Bionz X, che è un processore eccezionale che lavora proprio sui dettagli dell'immagine, andando a rimuovere alcune imperfezioni di cui soffrono normalmente le reflex, e infatti lo potete notare in tutte quelle immagini in cui ci sono molti dettagli. La ISO non l'abbiamo detta, ma praticamente arriva a oltre 400.000.
Allora, infatti,
c'è un video che è molto simpatico, pubblicato proprio dalla Sony per far vedere come funziona, che inizia nel buio più totale con una fiammella di una persona che è su una spiaggia, e lentamente viene aumentata la ISO, e poi sempre in un riquadro più piccolo viene mantenuta la ISO originaria, quindi praticamente voi vedete il giorno.
Sì.
Ed è proprio l'alba che nasce all'interno della macchina fotografica, e con una qualità comunque accettabile, cioè nel senso comunque ci si può lavorare sopra quel file.
Sì.
Per il resto le combinazioni software eccetera sono penso più o meno identiche rispetto agli altri modelli. Secondo te avrà successo?
Secondo me?
Sì.
Allora, secondo me sì, ma perché rispetto a alcune mirrorless che sicuramente sono anche molto buone come livello così di caratteristiche, di serietà e così via, Sony intanto è un marchio che è già titanico, quindi dà una sensazione di solidità e serietà, per cui tanti professionisti ovviamente cercano anche un nome che non dia problemi, ma poi perché è vero che la macchina è costosa, però non dimentichiamo che per avere comunque una cinepresa in 4K seria, che poi per carità più seria di questa, però bisogna pagare almeno il quintuplo, e soprattutto non tanto il quintuplo per il corpo, ma anche le ottiche sono straordinariamente più costose, mentre questa macchina utilizza come baionetta la baionetta E della Sony, quindi sono ottiche che tutto sommato si trovano a prezzi decisamente abbordabili, sono le stesse delle macchine fotografiche Sony che si trovano già adesso in commercio, quindi per chi vuole ottenere una qualità che è inferiore, ma non così inferiore, con una spesa che magari è un quinto o un decimo, io penso che questa potrebbe fare gola a molti fotografi matrimonialisti o videomaker.
Infatti noi conosciamo un amico che subito all'uscita di questa Sony insomma ha sbavato e non poco, ecco. Bene, parliamo di una cosa che non molto diversa, diciamo, da nuovi obiettivi e nuove fotocamere. perché la fotografia, no, oltre ad essere scattata, spesso si stampa, spesso si tiene per sé, molto, sempre più spesso anzi, si vende online. Questo è un periodo in cui si vendono i propri scritti, le proprie musiche e anche le proprie fotografie, senza passare più attraverso complicatissime catene di distribuzione. Uno dei giganti, se vogliamo, dei fotolibri è Blurb, di cui abbiamo già parlato un bel po' di podcast fa. Questa volta Blurb fa un passo in più e si collega, se vogliamo, si unisce ad Amazon per la distribuzione del vostro fotolibro. Questa è una cosa molto interessante, perché effettivamente si può sfruttare una rete di una vetrina immensa. Immaginate Amazon, quante persone ogni giorno ospita sul proprio sito, quanti cercano appunto libri o tutto quello che può essere ciò che viene venduto su Amazon. Ci sarà anche il vostro libro stampato da Blurb. È un tipo di procedura abbastanza facile anche da mettere in piedi e da comprendere. Si passa attraverso la vendita di Amazon, Blurb ed Amazon prendono una percentuale chiaramente sulle vendite, però il grosso va effettivamente a voi. Si parla di libri stampati, non di ebook, e c'è un pagamento all'autore mensile in base a una certa soglia. Allora, io so che anche Paolo non scrive libri, abbiamo già parlato l'altra volta. Come hai accolto questa piccola novità, che comunque secondo me è un passo avanti importante, no? per noi che non siamo direttamente collegati a casa editrice e così via?
Allora, chi mi conosce sa che io adoro la fotografia stampata, cioè io ho smesso da tempo di comprare libri su carta, il mio stesso libro che ho scritto è soltanto digitale, ma quando si parla di libri proprio di fotografie, per me esiste solo la carta. Quindi sapere che Blurb, che già conoscevo perché è il servizio a cui si associa Lightroom, so di sembrare un po' monotono, però diciamo è il servizio di default.
Abbiamo chiamato per questo, insomma.
Per cui posso creare dei libri, ora di fatto posso da Lightroom stesso creare un libro e averlo in vendita su Amazon, cioè riusciamo a pensare alla portata della cosa. Amazon, parlo anche per esperienza appunto diretta di vendite, è di gran lunga il negozio su cui si vendono più libri, più tutto in generale, però più libri. Quindi sapere che il mio libro non verrà solo visto da chi riceve il mio link per posta o da quelle tre persone al mondo che vanno a visitare il negozio lì associato a Blurb, ma che lo trovo direttamente su Amazon, vuol dire di estendere esponenzialmente il bacino potenziale di clienti. Oppure, e anche qui c'è scritto molto interessante sulla pagina delle domande, è possibile anche creare un libro privato. Quindi, per esempio, mi è già venuto in mente stamattina, quando leggevo la notizia, io faccio il libro di mio figlio, mia nipote, di un parente, della mia famiglia da regalare a Natale, e per chi vuole, per gli amici e parenti più stretti, dico: questo è il link, se volete su Amazon, insieme a comprare regali, vi comprate anche il libro stampato con tutte le nostre foto. Se lo volete, eccolo qua, pronto, spedito gratuitamente. Quindi, volendo, vengono fuori effettivamente delle cose molto simpatiche. Sì, la notizia mi è piaciuta.
Sì, io leggo qua ad esempio che Amazon trattiene il 15% più $1.35 sul prezzo di listino, e per ora Blurb per un periodo limitato non prende nulla, tranne una tariffa per il momento in cui fa il credito sul vostro conto PayPal. L'unico modo per essere pagati attualmente è quello, è un modo molto veloce, ormai tutti quelli che stanno nel mondo digitale usano questo sistema di pagamento. E insomma, abbiamo selezionato questa notizia anche per spingervi a produrre fotolibri, no? E comunque è bello, anche se poi non lo vendete, però tutto il processo che c'è nella selezione delle foto, nella creazione del libro, insomma, avere tra le mani una seconda opera, non solo le vostre foto, ma anche, no, il libro delle vostre foto, insomma, fa un bel effetto, ecco.
Io la Letta le fa meravigliosa, proprio mentalità americana, che è eccezionale. Cosa succede se qualcuno acquista il mio libro all'ingrosso? I miei profitti si riducono? Dice: no, i tuoi profitti non cambiano. Poi spiegano: cioè, a proposito, complimenti, se qualcuno acquista almeno 20 copie del tuo libro significa che il tuo lavoro è apprezzato e probabilmente i tuoi ricavi aumenteranno ancora. Mi pare di aver capito che comunque attualmente è collegato soltanto con lo store americano, neanche quello inglese.
Mi sembrava aver visto in realtà che c'erano anche altri, non sono sicurissimo, può darsi che siamo partiti soltanto dagli Stati Uniti, sicuramente ancora non sento parlare di store italiano, ecco.
Ecco, dal blurb ad Amazon sono disponibili al momento solo nello store Amazon degli Stati Uniti.
Hai ragione.
Negli store locali, ad esempio Gran Bretagna o Australia. In futuro altri store potrebbero partecipare all'iniziativa. Beh, comunque avete un bacino di, quanti sono in America? 600 milioni.
Sì. La foto possono... è un linguaggio universale, quindi
esattamente
si può stare. Basta fare quei tre test in inglese e siamo a posto.
Io ho detto... sì.
Ai romani, fotografate il Colosseo prima che dobbiamo pagare i diritti a chi lo sta restaurando per i prossimi 25 anni, così fate i soldi.
Ah, vedo? Questo è vero o è una battuta? No, perché
mi pare che
è preoccupante.
Il signore abbastanza noto che sta mettendo i soldi per il restauro abbia un'esclusiva di 25 anni sui diritti d'immagine, mi pare che era così il contratto, poi non so se lo hanno cambiato.
Staremo a vedere.
Peccato, adesso peccato. Il primo quarto lo stanno facendo.
Ho letto recentemente, per chiudere questa notizia, che comunque negli Stati Uniti si vendono molti libri di fotografia di paesaggio italiano e quello che va per la maggiore è il paesaggio toscano, quindi insomma
strano.
Paolo, vedi che puoi fare.
Strano, stranamente.
Ma, ragazzi, Val d'Orcia, ci sono gli accampamenti di fotografi, ci sono più fotografi che paesani, quindi insomma ne so qualcosa.
Chiudiamo questa prima parte della puntata con il 645, che è un numero che magari per voi possa significare poco. Vogliamo parlare di due cose molto diverse fra loro che iniziano con questo numero. E 645 Pro Mark II è una app per iPhone che simula, dal nome che qualcuno l'avrà capito, una medio formato. Diciamo, io rido perché comunque fa ridere il fatto, no, di avere un medio formato su iPhone. In realtà questo significa semplicemente appunto tipi di pellicola, riproduzioni chiaramente di tipi di pellicola o di formati classici del medio formato, tipo il 6x6, il 6x17, no? Ma soprattutto una cosa che mi è piaciuta da subito, e penso che comunque questa applicazione prima o poi la prenderò, è la possibilità appunto con l'iPhone, anche con l'iPad, insomma per quanto vale, di poter utilizzare i controlli manuali, dal bilanciamento del bianco alla scelta della velocità dell'otturatore, il diaframma, insomma per quanto si può, anche effetti creativi di un certo tipo, filtri classici graduati, filtri colorati, tutto appunto a riprodurre una fotocamera, chiamiamo così, vera, no? Se vogliamo, una medio formato. Si possono scegliere fino a 7 differenti dorsi. No, senso. Quindi avete 7 medio formato dentro questa applicazione. In realtà ci ricordava Paolo che 645 è anche la 645Z, la nuova Pentax appunto medio formato, che lo ha particolarmente, no, emozionato nel momento in cui è stata lanciata, vero Paolo?
Sì, perché ovviamente la Rico, che ora detiene Marco Pentax, una volta che ha visto questo programma per iPhone ha detto: io devo rilasciare un aggiornamento, se no purtroppo non vendo più. No, ecco, devo dire, io già avevo dimostrato un certo gradimento per la Pentax quando ha rilasciato la K3, che da molto è stata appunto soprannominata l'erede della D300, visto che ancora non è mai esistito. Però finalmente hanno capito anche loro che per sopravvivere bisogna innovare, quindi Pentax / Ricoh, così come Hasselblad e tanti altri, venendo dal mondo del medio formato, sta ormai oggi morendo, perché sanno tutti che, a prescindere di quelli che ne abbiano bisogno per motivi specifici, con una Nikon D800 si possono ottenere anche delle stampe in qualità tale che prima si potevano ottenere soltanto con un medio formato.
Esatto.
Finalmente si sono un po' scrollati di dosso questo vecchiume e hanno tirato fuori un modello medio formato a prezzo abbordabile, perché se non vado errato siamo intorno comunque agli 8.000 euro, quindi molto al di sotto della media di medio formato, scusate il gioco di parole, che ha capito quali sono stati gli sbagli degli ultimi anni, quindi ha abbandonato il sensore CCD per abbracciare il CMOS come alcuni colleghi della Hasselblad, e ha passato da un approccio lentissimo classico, una foto per secondo, sono più veloce io col dito in modalità singola, arrivando a fare quel minimo di raffica. È passata dall'approccio che faccio solo fotografia perché sono puro e sono il migliore, e ora fa anche i filmati in full HD, cioè ha capito finalmente che a congelarsi nel passato non si guadagna, mentre a tirar fuori una buona macchina fotografica da 51 megapixel, che poco non è, con una superficie di sensore che è 2/3 più grande del full frame, probabilmente si possono ancora catturare dei fotografi che stavano per abbandonare definitivamente il medio formato e trattenerli su un livello qualitativo che è molto elevato, perfino superiore alla D800.
Io volevo ribadire un po' i concetti dell'applicazione, che comunque è un'applicazione che strizza l'occhio effettivamente al mondo, diciamo, professionale, perché è una delle poche per iPhone che vi permette di salvare le foto anche in formato TIFF, quindi va molto su, si prende molto sul serio, eh? Noi sappiamo bene, insomma, che le foto per iPhone effettivamente molto spesso finiscono su social network, sono più legate, no, all'istantaneità dello scatto, non alla qualità eccelsa dell'immagine, perché chiaramente parliamo sempre di uno smartphone, però comunque questa applicazione in effetti fa anche addirittura il bracketing. c'è da divertirsi, ecco, io credo che in un certo senso ci sentiamo di consigliarla, insomma. Io non l'ho ancora provata, però ho letto delle recensioni, credo che la prenderò e magari scriverò qualcosina, dai, sull'utilizzo di questa app. Anche Federico mi diceva che sembrava interessato, no Federico?
Sì, è molto interessante questa applicazione. È fatto bene a ricordare il fatto che si può salvare l'immagine anche in TIFF, cioè nella descrizione inglese Top Image Fidelity,
esatto,
viene definita. Si può salvare anche in un JPEG molto alto oppure in qualità leggermente inferiore. Utilizza i formati quadrati 6x6 o panoramico 6x17 con i 7 formati che dicevi tu, ha 21 filtri, può mi sembra fare altre cose interessanti, per esempio il bracketing, l'hai detto, ha un manuale da 48 pagine.
Che è una cosa rara, volta, insomma.
È la prima volta di un'applicazione che leggo in un manuale da 48 pagine.
Forse supera il numero delle pagine del manuale dell'iPhone stesso.
Sicuramente.
Ovviamente permette di gestire il GPS, ha informazioni sull'istogramma, la ISO, la velocità, la compensazione dell'esposizione e via dicendo, ha un punteggio molto molto alto, quasi 5 praticamente.
Esatto.
E costa, mi sembra, 4 euro.
3,59 euro.
Sì. Sì. Qui non c'è il cambio, praticamente ci rimettiamo.
È vero. Allora, per concludere sul medio formato, notavo, insomma, in questi ultimi minuti che negli ultimi 3 anni, diciamo, in cui siamo stati attivi, raramente o forse mai abbiamo trovato ascoltatori che usassero appunto il medio formato in digitale. Se siete tra questi, fateci sapere come vi trovate, quali sono le vostre speranze.
Beh,
del futuro.
In realtà l'abbiamo conosciuto, sì. Uno che le usa. Ha fatto anche il test quando abbiamo fatto il workshop su Lightroom, è Giuseppe Andretta che usa la Hasselblad.
Ah vabbè, sì, che la
Giuseppe Andretta. Ti ricordi, gli avevano dato, la sua era in riparazione, gliene avevano data una e c'era il sensore che era pieno di macchie.
Sì, ce l'ha raccontato. No, però parlavo appunto degli ascoltatori, commentateci qualche commento, vogliamo sentire anche la vostra voce. Siete pochi, lo so, beati voi, in certo senso, però ecco, ci sentiamo su info@discorsifotografici.it e sulla nostra pagina di Facebook. Ricordiamo appunto che ormai siamo presenti su tutti un po' i social network, anche su Instagram, su Flickr riceviamo sempre più contatti. E non ultimo, visto che oggi Federico ha terminato appunto le registrazioni iniziali della recensione della Sony A7R, siamo su YouTube con le nostre video recensioni, per cui ci trovate dappertutto, Discorsi Fotografici. Io vorrei tanto ringraziare Paolo, che comunque non sarà l'ultima volta che avremo con noi sicuramente, perché ha passato il test di ospite simpatico.
Solo perché sono toscano.
Ma sono tanti gli toscani, quindi come i nostri ascoltatori avranno sentito dall'inizio, insomma, Toscana e Sicilia sono le due regioni più rappresentate come ospiti nel nostro podcast.
Grazie comunque a voi.
Ci sentiamo presto, Paolo, e noi andiamo avanti con la puntata. Abbiamo con noi il nostro amico Antonio Botrugno, che è presidente dell'Associazione Frascati Fotografia. Ciao Antonio.
Ciao Silvio, ciao a tutti.
Allora Antonio, io ti abbiamo ospitato nel nostro podcast per farti parlare un po' della tua attività, dell'attività della tua associazione, soprattutto del concorso, del terzo concorso fotografico nazionale Città di Frascati, che è un concorso ormai che ha ricevuto parecchio seguito negli anni passati, è un concorso dove si vince anche un premio cospicuo, no? Quindi volevo innanzitutto che ci parlassi di questo concorso in modo che anche i nostri ascoltatori conoscessero questa realtà e potessero partecipare.
Il concorso fotografico, come hai detto tu giustamente, si è guadagnato spazio nell'ambito fotografico nazionale in questi anni. Siamo giunti alla terza edizione, è stata sempre un crescendo. Anche quest'anno abbiamo già registrato numerose adesioni, numerose partecipazioni, e quest'anno abbiamo sicuramente voluto dare più peso ad un aspetto della qualità dell'immagine, quindi abbiamo anche proposto un tema meno popolare forse, ma un po' più elaborato, più complesso da realizzare dal punto di vista della comunicazione attraverso un'immagine fotografica. Il tema del concorso di quest'anno è duplice: pubblico e privato.
Okay.
Nel senso che i partecipanti possono scegliere uno di questi due temi e concorrere ad una delle due sezioni di cui si compone il concorso, appunto, o pubblico o privato. Quello che è stato interessante è appunto iniziare, diciamo, a unire, a confrontare cioè quello che sarà poi interessante nella mostra finale del concorso, e confrontare queste due realtà in un momento, secondo me, quale sono sicuramente molto molto interessanti da valutare, discutere.
Sì, sì, cioè, un contrasto, no? Un contrasto che poi piace tanto a noi fotografi, riportato nei temi, se vuoi, no? del concorso. E come si partecipa? Quante foto possiamo inviare e a chi?
Ah, dal punto di vista della partecipazione è molto semplice, perché è un concorso che si basa sulla fotografia digitale, e quindi la partecipazione può avvenire inviando delle immagini in formato JPEG o via mail all'indirizzo info@frascatifotografia.it, oppure consegnandole a mano o spedendole al nostro indirizzo, alla nostra sede, in pratica, la sede di Frascati Fotografia, che è in via Regina Margherita numero 2, a Frascati 00044, è il CAP. Comunque tutti questi dettagli e tutte queste informazioni sono reperibili sul sito www.frascatifotografia.it, dove potete scaricare sia il modulo di iscrizione sia il regolamento completo. Ecco, abbiamo voluto facilitare la partecipazione inserendo sia la spedizione via mail sia la spedizione, diciamo, dei file su un supporto CD ad un indirizzo fisico, ecco, un indirizzo di posta usuale, ecco.
Senti, c'è un costo di partecipazione, e poi quali sono i premi soprattutto?
Sì, allora il costo è molto contenuto. La nostra attività è comunque un'attività di promozione della fotografia, della comunicazione attraverso l'immagine fotografica, e siamo riusciti, grazie ai nostri sponsor, che invito comunque a guardare e che ringrazio calorosamente, siamo riusciti a mantenere basso il costo di partecipazione per i fotografi. Il costo è di 15 euro per una fotografia, 20 euro per tre fotografie e 25 euro per 5 fotografie. Considerate che c'era anche una early, una iscrizione, insomma, anticipata.
Early bird, come si dice, no?
Early, yes, in English si dice
early bird.
sì, qualcosa del genere. Comunque è già scaduta purtroppo, quindi non si può più usufruire di questo sconto sulla partecipazione. Scadeva, se non erro, a fine aprile, a fine marzo, i primi di aprile, entro i 10 forse di aprile. I premi invece rispetto a queste quote di partecipazione sono abbastanza importanti. Abbiamo due categorie. Per ogni categoria ci sono tre premi, il primo da 800, il secondo da 400 e il terzo da 200, e poi c'è un premio speciale della giuria popolare della città di Frascati, il quale sarà votato proprio dai partecipanti alla cerimonia conclusiva o a questa grande serata che ci sarà il 7 di giugno, completamente dedicata alla fotografia, e si terrà alle scuderie Aldo Brandini a Frascati. Ci sarà appunto la premiazione e poi l'inaugurazione della mostra, e subito dopo l'inaugurazione della mostra tutti i partecipanti potranno votare la loro foto preferita, concorrendo proprio all'assegnazione del premio Frascati, della giuria popolare della città di Frascati. Anche questo premio sono 100 euro. Poi quest'anno abbiamo deciso di istituire anche un premio dedicato esclusivamente, un riservato, insomma, ai soci dell'associazione Frascati Fotografia. Insomma, ci sono vari premi e varie possibilità anche di visibilità per i fotografi che partecipano al concorso. Esatto. Perché ci sarà sicuramente una grande mostra e sicuramente un video e poi una pubblicazione sui nostri siti e i nostri canali, ma poi stiamo programmando una seconda mostra dello stesso concorso a Roma, e quindi insomma maggiore visibilità per i partecipanti.
Senti, saranno stampate ed esposte tutte le opere pervenute o ci sarà una selezione anche in questo senso?
No, la giuria di cui tu fai parte, e ti ringrazio per questa tua disponibilità, molto preziosa la tua collaborazione e la collaborazione di Discorsi Fotografici in generale. Dicevo, la giuria selezionerà i vincitori dei premi, insomma, che abbiamo appena detto, e poi una serie di 20 o 30 fotografie segnalate. Considerate che Frascati Fotografia qui si prende l'onere e l'onore anche di stampare e allestire la mostra proprio a spese, insomma, dell'associazione, quindi nessun'altra spesa sarà richiesta ai fotografi che avranno le loro foto vincitrici o selezionate.
Ecco, questo è molto importante perché non sono in molti a farlo, ci tengo a sottolinearlo. Sì. Insomma, in genere bisogna pagarsi anche le stampe, no? Chi partecipa a concorsi in modo seriale lo sa benissimo. Allora, chi ci segue ormai da tempo sa che noi di Discorsi Fotografici siamo basati, anche se operiamo soprattutto sul web, siamo basati nella zona dei Castelli Romani, di cui Frascati si può dire, no? Che è una capitale.
È la perla dei Castelli Romani.
Va bene. E con questo volevo dire, fare un intermezzo, insomma, intanto consiglio la partecipazione, perché anche solo se siete tra quelli selezionati per l'esposizione è bello, no? Venire a Frascati, partecipare a questa giornata insieme, anche con fotografi professionisti di stampo internazionale. Non so se tu vuoi parlare anche di questa cosa. Ci saranno degli ospiti anche nella giuria. E soprattutto, appunto, avere la possibilità, ecco, di vedere una propria opera esposta fa sempre bene, insomma. Poi in una cittadina così bella e dove si mangia anche molto bene e si beve soprattutto bene come Frascati, insomma, sarà un'occasione in più per vederci. Noi, chi segue la nostra pagina Facebook sa che questo concorso comunque lo stiamo promuovendo da un po', e ci fa piacere che ci sia questa realtà a Frascati. Se ne sentiva un po' la mancanza, perché comunque Frascati è una città molto piena di associazioni, è una città viva, però associazioni fotografiche che operassero in maniera, fammelo dire, insomma, moderna, no? Se vuoi, giovane, eccetera, non ce n'erano fino all'avvento di, appunto, Frascati Fotografia. E l'associazione, permettimi di dirlo, non si limita chiaramente solo a organizzare i concorsi, ma organizza anche corsi di fotografia per chi chiaramente è in zona o chi vuole, appunto, passare un weekend nella zona dei Castelli, e fa anche di più, vero Antonio?
Sì, riprenderei quello che hai detto anche all'inizio, cioè la nostra associazione appunto, tu hai sottolineato il fatto che stampiamo le nostre fotografie, le fotografie. Noi in realtà, pensa, organizziamo ben 3 o 4 mostre per i nostri soci l'anno e in tutte queste occasioni non chiediamo ai nostri soci un ulteriore costo di stampa o di allestimento della mostra. Perché sottolineo questo? E lo dico, aggiungo anche che appunto tutto questo con una quota di iscrizione annua che è di solo 15 euro, quindi insomma puoi immaginare il rapporto tra il costo e il beneficio che una tessera associativa di Frascati Fotografia può portare. Perché sta avendo successo questa nostra associazione? Io penso proprio per questa vocazione di tipo non utilitaristico commerciale, ma solamente di promozione, di crescita della cultura fotografica. La nostra vocazione è proprio quella di promuovere la cultura fotografica, non abbiamo dei ricavi, siamo tutti, diciamo, non fotografi professionisti, abbiamo tutti un altro lavoro e quindi tutto quello che l'associazione riesce a fare di bene lo reinveste in cultura fotografica. Detto ciò, appunto, organizziamo corsi, organizziamo visite guidate a mostre che si svolgono ovviamente a Roma, in cui in genere, anche qui, offriamo in genere la guida alla visita, alla mostra fotografica. Poi organizziamo uscite fotografiche, andiamo a fare fotografie, come ho già detto, mostre per i soci. Non solo, la cosa molto interessante è quella che organizziamo degli incontri con grandi fotografi. Abbiamo avuto nomi come Anna Di Prospero, come Fausto Podavini recentemente, che ci vengono a raccontare parte del loro operato, del loro lavoro fotografico. Recentemente abbiamo anche organizzato ogni anno organizziamo anche un viaggio, una vacanza fotografica. L'anno scorso siamo stati in Provenza, ne abbiamo approfittato per visitare anche il Festival Internazionale, quindi abbiamo fatto 2 cose in uno. Sì, siamo stati prima al Festival e poi siamo andati in Camargue a fotografare un po', devo dire, paesaggio bellissimo, flora e fauna veramente eccezionali. Anche di questa esperienza è uscita una mostra. E quest'anno invece faremo una vacanza in Salento, abbiamo organizzato una vacanza in Salento che sarà una vacanza un po' particolare perché l'abbiamo strutturata anche con delle sessioni fotografiche specifiche durante il viaggio, ecco. Quindi ci sarà da divertirsi.
Sì, poi tu sei una guida d'eccezione del Salento perché viene appunto, no, da lì, anche se non si sente tanto.
Senti, no, non ci credo che non si sente tanto.
Senti Antonio, io so che hai ancora pochissimi minuti e ne approfitto per una domanda classica che noi di discorsi fotografici facciamo, ci piace un po', sai, sfrugugliare, no? Non ci siamo neanche messi d'accordo prima. Io volevo chiederti, questo ormai è il terzo anno che fate il concorso, che cos'è che a te come fotografo, perché Antonio è anche fotografo, a te come fotografo ha insegnato organizzare e gestire il concorso o anche quello che ti ha insegnato proprio il materiale che ti è pervenuto, ecco?
Ma guarda, io sono stato uno dei promotori di questa attività, di questa organizzazione del concorso all'interno dell'associazione e devo dire che l'ho fatto proprio perché volevo, io sono proprio un cultore dell'immagine e quindi questo mi dà la possibilità di vedere diverse interpretazioni di uno stesso tema e questo devo dire che è uno dei grandi piaceri con cui vivo la fotografia, cioè il leggere soprattutto la fotografia con attenzione, andare anche oltre a quello che è il soggetto, il messaggio, no? All'interno della fotografia, ma chiedermi perché il fotografo stesso ha deciso, ha scelto di interpretare quel tema in quel modo o di mostrare l'immagine in quel modo. Quindi in un certo senso mi piace andare a spulciare i pensieri del fotografo quanto ha prodotto una fotografia.
Bene Antonio, io ti ringrazio tanto per il tempo che ci hai dedicato e spero appunto che i nostri ascoltatori partecipino in massa il concorso l'abbiamo esposto per bene. Chi è in zona si faccia anche un giro a Frascati per conoscere questa realtà associativa. Noi allora a questo punto ci salutiamo, ti do appuntamento, fra pochi giorni ci vedremo fisicamente appunto per la giuria. Non ricordo se abbiamo parlato del tempo massimo, il giorno limite di consegna delle foto, Antonio.
Ah, guarda, è il 20 maggio.
Il 20 maggio, ok, benissimo. Okay. Antonio, ti ringraziamo, ti salutiamo.
Grazie a voi, grazie a voi.
E andiamo avanti. Ciao, andiamo avanti con la puntata. Il 27 aprile siamo stati noi di Discorsi Fotografici a Ferentino, dove si svolgeva la giornata mondiale della fotografia stenopeica. Una giornata che viene celebrata in tutto il mondo, in cui appunto si partecipa con la propria fotocamera stenopeica, nel nostro caso era una scatola di cartone messa gentilmente a disposizione, la tecnologia e tutto dall'associazione. E siamo stati felicemente in compagnia, scattando foto anche con le rosse reflex tramite appunto un copri corpo macchina forato e con un foro applicato di alluminio del diametro di 0,3 mm. Faccio questa introduzione perché abbiamo intervistato il presidente dell'associazione Pentaprisma di Ferentino, ma purtroppo per un problema tecnico la sua intervista è andata perduta, si è distrutto il file all'interno dell'iPhone e quindi io intanto faccio le mie scuse profonde a Giorgio, presidente dell'associazione Pentaprisma, e riassumo brevemente quello che lui ci ha illustrato. In pratica si è parlato un po' della tecnica stenopeica, per chi non lo sapesse, quella di praticare appunto un piccolo foro, ad esempio su una scatola di scarpe, e questo foro proietterà nella faccia opposta della scatola un'immagine di quello che viene praticamente inquadrato, no? Puntando la scatola verso un panorama o quello che è. All'interno è stata posta una carta fotosensibile, con un'impressione di circa 2 minuti si riusciva ad avere una fotografia. Per inciso né io né Federico ci siamo riusciti, perché la nostra scatola di scarpe non era stata dipinta all'interno di nero, è stato un nostro errore, però ci siamo comunque, come ho detto prima, divertiti. Il presidente dell'associazione ha ribadito l'importanza di questa giornata. E ci tengo a precisare che a Ferentino sono 2 anni che produce per questa giornata mondiale del foro stenopeico più immagini della città di New York, quindi in un certo senso è un orgoglio, se vogliamo. E ci ha anche parlato delle altre attività di questa associazione, oltre ai corsi di fotografia che raccolgono un po' un bacino di utenza in tutta la sociaria, anche il fatto dell'attenzione che si ha tra i membri, a cominciare dal presidente Giorgio, per le antiche tecniche di riproduzione di un'immagine, quindi appunto stampa di lastre di rame, altre cose che vengono organizzate puntualmente dall'associazione. Quindi io, ecco, per scusarmi con il presidente, faccio una buonissima pubblicità sia l'iniziativa, che è stata organizzata molto bene, sia l'associazione stessa. Abbiamo fatto amicizia con vari membri, ce li ritroveremo un po' in tutti i prossimi eventi insieme, e questo non ci fa che piacere. E andiamo avanti allora con la seconda parte di questa piccola sezione del podcast dedicata appunto alla giornata mondiale del foro stenopeico. E abbiamo raccolto alcune brevi interviste ai partecipanti e le sentiremo insieme fra poco. Io vorrei ricordare la pagina web dell'associazione, che è www.pentaprisma.org, e dove potete trovare appunto la loro attività. È un sito anche l'altro anche molto fatto bene, si parla di quello che l'associazione fa e soprattutto anche delle iniziative future a cui poter partecipare. Io mi scuso ancora con il presidente Giorgio e adesso lascio la parola a quelli che hanno partecipato alla giornata mondiale del foro stenopeico.
Adesso ascoltiamo un po' le persone che hanno partecipato oggi, quelli che sono rimasti. Abbiamo qui Stefano. Come ti è sembrata la giornata mondiale del foro stenopeico? Ti sei divertito?
Beh, per me è la quinta volta che partecipo a questo evento. Ogni anno è sempre più bello perché la gente è sempre diversa, vedi persone sempre più soddisfatte di quello che viene fuori dalle loro macchine fotografiche. È un momento interessante e io sono rimasto pienamente soddisfatto dall'esito della giornata.
E dalla tua foto?
La mia foto, beh, diciamo che poteva venire un pochino meglio, però è andata così. Per ora è stato così, poi miglioreremo con l'esperienza.
Grazie Stefano. Prego. E con noi Alessandra, anche lei ha partecipato alla giornata mondiale del foro stenopeico. Allora, ne sei rimasta piacevolmente sorpresa, soddisfatta anche del tuo scatto?
Allora sì, diciamo il mio scatto non ha avuto un grande risultato perché il tempo di esposizione della mia fotocamera è stato troppo basso, però riproverò, molto volentieri riproverò.
Cosa consigli a chi vuole cominciare questo tipo particolare di fotografia?
Di iscriversi al corso di Pentaprisma.
Grazie.
Ecco, grazie a voi.
Dipende.
Siamo qui con Tiziana, anche lei fa parte dell'associazione Pentaprisma. Allora Tiziana, la tua esperienza col foro stenopeico?
Allora, io ho illustrato lo scorso anno, quest'anno non ho potuto, la camera stenopeica alla gente di passaggio, quella che abbiamo montato fuori nella piazza, e ho piacevolmente notato che comunque la gente è interessata se uno la porta dentro questo mondo qua, e quindi il mio contatto diretto con la camera stenopeica è stato spiegandola agli altri, che comunque l'hanno accolto con entusiasmo, piccoli e grandi. Questa è stata una cosa bellissima, che entravano bambini veramente piccini e erano incuriositi, quindi uno li alzava, gli faceva vedere questa cosa, rimanevano allibiti però piacevolmente sorpresi, e invece anche quelli grandi comunque erano incuriositi, soprattutto incuriositi, quindi magari si avvicinavano per curiosità e poi scoprivano sta cosa stupenda. Sì, sta cosa stupenda.
Al di là della giornata mondiale della fotografia stenopeica, tu durante l'anno comunque pratichi questo tipo di fotografia?
Purtroppo no, perché non sempre trovo tempo e modo, di viste le attività dell'associazione che comunque spaziano tanto, allora non riesco a scattare, a star dietro a tutto quanto. Neanche il foro stenopeico lo posso fare sempre.
Ok, grazie Tiziana.
Grazie a voi.
Siamo qui con Paolo Simone, anche lui questa mattina ha partecipato insieme a noi alla giornata mondiale del foro stenopeico. Ciao Paolo, innanzitutto questo tipo di fotografia ti piace?
Moltissimo, anche perché è la prima fotografia appunto dal principio, e, creata diciamo all'inizio da Aristotele, scoperta da lui. E, no, è la vera fotografia, la vera essenza della fotografia è il foro stenopeico. Noi con l'associazione Pentaprisma facciamo questa giornata quasi tutti gli anni, da un po' di anni ormai, e beh, ti apre la mente e ti fa ritornare veramente appunto ai principi di questa fotografia.
Senti, al di là della giornata mondiale del foro stenopeico, tu durante l'anno pratichi questo tipo di fotografia?
Sto cominciando, perché sto riprendendo le antiche tecniche di stampa anche con Giorgio, e, perché mi appassiona molto questa, appunto, questa cosa. E, cercherò anche di andare avanti con...
Ringraziamo Paolo Simone, ci vediamo l'anno prossimo a questo punto. Grazie.
Perfetto.
Adesso siamo arrivati qui con Valerio, anche lui ha partecipato alla giornata mondiale del foro stenopeico qui a Ferentino. Ciao Valerio, io ti chiedo innanzitutto se appunto questo tipo di iniziativa in un certo senso ti coinvolge in prima persona e quanto ti coinvolge, e poi se al di là della giornata mondiale tu pratichi questo tipo di fotografia anche durante l'anno.
Allora, io sinceramente è la prima volta che mi cimento in modo attivo in questo tipo di fotografia, poi con l'associazione Pentaprisma sto dando anche una mano oggi ad aiutare nello sviluppo e nell'assistenza agli altri ragazzi che vogliono provarlo, e niente, ecco, ripeto, la prima volta che mi cimento in questo tipo di foto, non l'ho ancora praticata durante l'anno al di là di questa giornata, ma penso che da oggi lo farò.
Quindi per far incuriosire, comunque far venire la voglia anche a chi ci ascolta, che cosa ci puoi dire?
Niente, vi posso dire che al di là della foto digitale, delle foto che si scattano col cellulare, che si condividono subito e bene, capire il senso e il significato e la scoperta della fotografia, che è un processo molto antico, basta davvero veramente poco, basta una scatola di scarpe, basta spendere pochi euro e quindi ecco divertirsi e riscoprire il senso dell'antico dal punto di vista fotografico.
Grazie Valerio.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo qui Moreno, intervistiamo l'ultima persona in questa giornata del Foro Stenopeico. Che cos'è per te questa esperienza piacevole e bella?
Bene, il Foro Stenopeico è certamente un'esperienza formativa, penso anche specialmente per i bambini, sarebbe un'esperienza da far vivere ai ragazzi che oggigiorno approcciano la fotografia magari conoscendo dai telefonini la fotografia digitale in genere. Approcciare a questo tipo di fotografia secondo me è molto formativo, perché riporta proprio agli albori da dove praticamente la fotografia è iniziata. L'esperienza è comunque molto bella, veder nascere la propria immagine scattata con una scatola di scarpe ed una carta fotografica all'interno è qualcosa di molto bello, perché i mezzi sono talmente semplici che non si direbbe, insomma, che possa essere un'immagine uscire da un qualcosa di così semplice.
Allora, questa è la domanda clou, perché il risultato che abbiamo ottenuto io e Silvio è stato pessimo, praticamente nulla, invece a te chiediamo cosa è uscito fuori.
Questa è una delle prime volte che proviamo nel pratico questa tecnica, quindi stiamo ancora approcciando un pochino, avuto dei problemi tecnici, abbiamo comunque avuto buone immagini, qualcuna un po' meno, siamo abbastanza soddisfatti, più che altro per l'esperienza e per quello che ha portato nelle persone che abbiamo coinvolto.
Ho cominciato ad occuparmi di fotografia.
Con Nikon e Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà.
Con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione.
Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
The universe's biggest camera store.
Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele.
Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
Discorsi fotografici.